Salve a tutti, sono Satana, anch'io ascolto Radio Bandiera Nera.
Un saluto a tutti e ben ritrovati su Radio Bandiera Nera. Lo scorso mercoledì abbiamo ripercorso assieme la storia di David Bowie sino alla prima metà degli anni 70, fino alla creazione di uno dei suoi alter ego più controversi, quello del Duca Bianco, e vi ho lasciati accennando a delle accuse che gli vennero rivolte, ossia quelle di essere vicino ai movimenti di estrema destra. Questo accadde a seguito del cosiddetto incidente della Victoria Station, avvenuto nella primavera del 1976. In quell'occasione Bowie, dopo alcuni anni di assenza, faceva ritorno in Inghilterra per esibirsi in concerto e, arrivato alla stazione, veniva fotografato a bordo di una Mercedes, mentre salutava i fan accorsi sul posto per accoglierlo. L'episodio suscitò un certo scalpore, in quanto da un'immagine apparsa il giorno dopo sui giornali sembrava che il cantante stesse facendo il saluto romano. Venne subito diramato un comunicato di smentita, nel quale si affermava che casualmente era stato ritratto in quella posa, col braccio a mezz'aria. Giunta a Stoccolma per un'altra data del tour, durante un'intervista però dirà che la Gran Bretagna avrebbe potuto senz'altro trarre un grosso beneficio dall'avvento di un leader fascista. E poco dopo fu fermato sul confine russo-polacco per possesso di alcuni cimeli nazionalsocialisti e aggredì verbalmente poliziotti chiamandoli comunisti di merda. A seguito di questi episodi, i tabloid scandalistici specularono non poco sulle sue presunte tendenze politiche, alimentando il tutto con citazioni riciclate dagli anni precedenti, come quelle in cui affermava che Adolf Hitler fosse stato una delle prime vere rockstar. Le polemiche non si placarono mai veramente. Negli anni 80, ad esempio, farà scalpore il testo di China Girl, in cui Bowie accennava a visioni di svastiche nella sua testa. A questo punto direi di ascoltarci questa canzone. In questo periodo Bowie faceva un uso smodato di cocaina, fumava tantissimo e abusava anche di caffeina. Viveva dunque in uno stato di perenne eccitazione nervosa, era magrissimo, pesava solo una cinquantina di chili. Del resto l'abbiamo già detto qualche settimana fa, quando parlavamo di Christiane Vera Felsherinov, che quando lo incontrò all'anteprima del film Christiane F, noi ragazzi dello zoo di Berlino, si meravigliò di quanto fosse esile, persino più esile di lei. Dalle interviste e dai filmati dell'epoca sappiamo che viveva circondato da antichi manufatti egizi, candele nere sempre accese, e iconografie nazionalsocialiste. Era particolarmente interessato all'occulto, c'è chi dice che non solo studiasse, ma addirittura anche praticasse magia nera, e fosse terrorizzato dalla convinzione che un gruppo di streghe volesse impossessarsi del suo seme per compiere riti oscuri. Leggeva tanto. Bowie è sempre stato un assiduo lettore e in questo periodo, oltre ad innamorarsi dei racconti di Lovecraft, approfondisce con una certa attenzione la filosofia di Nietzsche. E dico approfondisce perché comunque non era una novità per lui. Ne aveva infatti già dato tracce in alcune vecchie canzoni, prima fra tutte The Superman, scritta, parole sue, nella fase in cui pretendevo di aver capito Nietzsche. When all the world was very young, a mountain magic, a heavy hum, the Superman would walk in file, guardians of the loveless isle, and gloomy proud with silver fair, their tragic endless lives, heave nor sigh in solemn perverse serenity, wondrous beings chained to life.
Joy, no power to write, colossal strength, the grasp of fate, where sad nightmare men tossed in slumbers, nightmare dreams no mortal mind could hold, man would tear his brother's flesh, a chance to die, to turn to mold.
E questa che abbiamo ascoltato ovviamente era The Superman, di cui si parlava prima. L'interesse di Bowie per l'occulto viene tra l'altro alimentato dall'incontro avvenuto a New York con il regista Kenneth Anger, autore del film Lucifer Rising, che molti di voi sicuramente conosceranno. Adesso invece vorrei farvi sentire una canzone che si intitola Always Crashing in the Same Car e che racconta la storia di un uomo che ripete sempre gli stessi errori. Il tutto ambientato in un'auto che viaggia ad alta velocità. In realtà questo era un aneddoto di vita reale nel quale, in giro con la sua Mercedes, pare che Bowie ne avesse molte, si ritrovò a speronare un suo spacciatore che gli aveva fregato dei soldi. Always crashing in the same car. Determinato a disintossicarsi dalla droga, sul finire degli anni 70 Bowie si trasferisce in Svizzera e qui per distrarsi inizia a dipingere, passione questa che gli rimase In seguito, infatti, prese l'abitudine di portarsi sempre dietro un blocco per disegnare quando si sentiva particolarmente ispirato. I suoi quadri, in stile surrealista, furono anche esposti in molte mostre personali e alcuni acquistati da musei britannici e statunitensi. Dopo questi mesi, trascorsi in Svizzera, decide di spostarsi nuovamente e prende casa a Berlino, di cui dirà: «Fu per me una sorta di rifugio e santuario, una delle poche città in cui sono riuscita a muovermi in completo anonimato, perché ai berlinesi semplicemente non importava niente di nulla. Beh, certo, non di un cantante rock inglese, in ogni caso». In questo periodo, nel giro di 2 anni, pubblica 3 dischi, che vanno a comporre quella che appunto è conosciuta come la trilogia berlinese. Nel 77 pubblica Low, opera parzialmente influenzata dal krautrock dei Kraftwerk e che evidenzia un passo avanti per Bowie come compositore e artista concettuale, distanziandosi dal semplice pop e rock. Malgrado le iniziali critiche negative e la complessità dell'album, Low riesce a piazzarsi al secondo posto della classifica britannica. Di questo disco ci andremo ad ascoltare adesso Sound and Vision. Seguendo l'approccio minimalista di Low, lo stesso anno, sempre nel 1977, esce Heroes, unico dei 3 album della trilogia berlinese ad essere interamente registrato a Berlino, e che include il celebre brano omonimo.
Just for one day, we can Delfina, Delfina is turn. Niemand gibt uns eine Chance, doch können wir sie dann für immer und immer. Und wir sind dann Helden für einen Tag.
Dopo la pubblicazione di Heroes, Bowie passa gran parte del 1978 in tour, portando la musica dei primi due album della trilogia di Berlino in giro per il mondo. Aveva finalmente risolto i suoi problemi con la droga e questa tournée fu probabilmente la prima in cui non fosse salito sul palco sotto gli effetti della cocaina. Il capitolo finale della trilogia berlinese fu l'album Lodger, di cui adesso ci andiamo ad ascoltare Boys Keep Swinging. In questo periodo, siamo sul finire degli anni 70, Bowie e la moglie Angela iniziano le pratiche per il divorzio. E dopo mesi di battaglie in tribunale, nel 1980, il matrimonio viene dichiarato nullo. Abbiamo visto che Angie era stata con lui sin dagli esordi, aveva contribuito alla sua ascesa al successo aiutandolo a creare il personaggio di Ziggy Stardust e gli diede anche un figlio, Zowie Bowie, che oggi ha cambiato il nome in Duncan Jones ed è un affermato regista di Hollywood. Nonostante tutto, però, la loro relazione finì veramente male. Dopo il divorzio i due non si rivolsero più la parola. In un'intervista successiva alla morte di Bowie, Angie ricorda così la loro storia d'amore. Andammo a cena al ristorante cinese. Dormimmo nel mio appartamento e il giorno dopo sparì. Era così. Usava il sesso per marcare il territorio. Diventai sua confidente e piano piano me ne innamorai. Sapevo delle sue relazioni con Hermione Fartingale e Mary Finnegan e comunque ci trasferimmo a vivere insieme. Ci sposammo che avevo 19 anni e la notte prima delle nozze finimmo a letto in tre. Eravamo così ubriachi che quasi non arrivammo in tempo per il matrimonio. Eravamo giovani e belli e Londra era il luogo degli audaci. Non fui mai l'unica per lui. La nascita di nostro figlio fu pianificata e David fu un padre brillante e devoto. Non rimpiango gli anni insieme. Forse avrei solo dovuto andarmene prima. A questo punto direi di ascoltarci una canzone che Bowie aveva scritto per lei, Be My Wife.
Sometimes it gets so lonely. Sometimes you get nowhere. I've lived all over the world. I've left every place.
Subito dopo il divorzio, David Bowie si trasferisce a New York in un appartamento affacciato sul Central Park e il periodo berlinese può dirsi a questo punto definitivamente concluso. Negli anni 80 Bowie è molto impegnato nel cinema e nel teatro. Ad esempio, come abbiamo ricordato nella puntata dedicata all'Elephant Man, debutta a Broadway interpretando la parte di Joseph Carey Merrick. E lo stesso anno compare nel film tedesco Christiane F. Noi ragazzi dello zoo di Berlino, la cui colonna sonora fu completamente opera sua. Contemporaneamente esce Scary Monster and Super Creeps, che raggiunge da subito le vette delle classifiche e che riceve un'ottima accoglienza da parte della stampa, tanto che verrà definito il disco più riuscito sino a quel momento. E collabora con i Queen, duettando col grande Freddie Mercury nella traccia Under Pressure, che adesso ci ascoltiamo.
Pressure.
Ad inizio anni 90 Bowie si risposa con la modella somala Iman, che gli rimarrà accanto per tutta la vita. Il rito si svolge in forma privata a Firenze. Riguardo a questa scelta l'artista dirà: «Mi sentivo molto legato all'Italia perché sono sempre stato un grande ammiratore dell'arte, specialmente quella rinascimentale. Trovo ci siano uno splendore naturale e una qualità di vita impossibili da trovare altrove». Ayman invece riserva queste parole: «Mi sono innamorato di lei quando è venuta a vedermi in The Elephant Man, è entrata in camerino e mi ha sorpreso senza mutande. Come capita a chiunque la veda, ho notato subito in lei l'eleganza e la capacità di esprimere una profonda dignità e consapevolezza di sé. All'inizio ho cercato di muovermi con cautela, tentando di non far trasparire quel mio stupido umorismo inglese, perché temevo di allontanarla. Ma quando non sono più riuscita a trattenermi e lei ha iniziato a ridere ascoltando le mie idiozie, mi sono accorto che era una persona che ama l'allegria. E piano piano questa allegria ha cominciato a diventare parte della nostra storia. In ogni situazione difficile che abbiamo dovuto affrontare, la nostra continua ricerca del lato positivo ci ha aiutato a superare tutti gli ostacoli. In fondo credo che la base di qualsiasi legame sia proprio la voglia di ridere». I due mettono al mondo una figlia, Alexandria, oggi diciottenne. Ma non sono tutte rose e fiori. Arriviamo ai primi del 2000. L'album reality di Bowie, il suo 23esimo album, stava ottenendo un grosso successo di pubblico e di critica, così come il tour promozionale, che viene però drammaticamente interrotto a seguito del ricovero d'urgenza per una grave occlusione coronarica. Bowie subisce un'angioplastica, rientra a New York ed è costretto a riposo più totale. Uno dei musicisti così ricorda: «Avevamo la sensazione che David sembrasse più giovane e in salute come non lo era mai stato. Sembrava che avesse ricevuto un dono dagli dèi, come se quell'uomo fosse destinato a non invecchiare mai. Quello che successe ad Amburgo fu uno shock per tutti noi, un fulmine a ciel sereno. Sul palco David stava male, però riuscì comunque a finire l'intero set di canzoni. Terminato lo spettacolo, arrivò un'ambulanza e se lo portarono via». Per molti anni Bowie rimase lontano dalle scene, ad eccezione di alcune piccole apparizioni, tra cui quella come attore nel film di Christopher Nolan, The Prestige, in cui veste i panni di Nikola Tesla. L'8 gennaio del 2013, giorno del suo 66esimo compleanno, annuncia l'uscita di un nuovo album, The Next Day, anticipato lo stesso giorno dal singolo Where Are We Now, che adesso ci ascoltiamo.
Had to get the train from Potsdamer Platz. You never knew that I could do that. Just walking the day. Sitting in the jungle, I remember the stars. A man lost in time near Cardiff, just walking the dead.
Due anni dopo, nel novembre del 2015, viene lanciato il nuovo singolo, Black Star, primo estratto dall'album omonimo, che vedrà luce l'8 gennaio del 2016, giorno del suo 69esimo compleanno. Purtroppo, la notte tra il 10 e l'11 gennaio, Bowie morirà a causa dell'aggravarsi di un tumore contro il quale aveva combattuto segretamente per circa un anno e mezzo. Solo i familiari e pochi intimi amici erano a conoscenza della sua malattia. Quest'ultimo disco può essere concepito come una sorta di testamento spirituale, un regalo di addio con cui fa anche della propria morte un'opera d'arte. Le spoglie di Bowie vengono cremate nel New Jersey e, come da sue disposizioni, le ceneri vengono disperse sull'isola indonesiana di Bali con un rituale buddista. A questo punto direi di ascoltarci Lazarus, la canzone simbolo del suo 25esimo album, l'ultimo.
Scars that can't be seen. I've got drama, can't be stolen. Everybody knows me now.
Nel corso di queste due puntate abbiamo detto che Bowie ha amato molte donne, ma forse non tutti sanno che Slash, chitarrista dei Guns N' Roses, ha confessato di essere rimasto turbato dall'aver trovato David Bowie e sua madre a letto insieme. La madre di Slash era Ola Hudson, stilista che aveva lavorato con David negli anni 70. Lei era infatti la sua costumista durante il periodo Duca Bianco. Vi leggo cosa raccontò Slash in merito. Tra loro ci fu una sorta di misteriosa storia d'amore che andò avanti per un bel po' di tempo. Lui era sempre da noi, erano sempre insieme ed erano sempre nudi. La puntata di oggi è giunta al termine. Vi lascio sulle note di As the World Falls Down, tratta dalla colonna sonora del film capolavoro Labyrinth, perché non dimentichiamolo, e l'abbiamo anche detto nel corso di queste due sere, Bowie è stato anche un grandissimo attore. A parte The Prestige, di cui si è già parlato, mi vengono in mente film L'uomo che cadde sulla terra, Gigolò e Miriam si sveglia a mezzanotte, solo per citarne alcuni. Labyrinth comunque rimane il mio primo grande amore, la pellicola che mi ha fatto scoprire ed amare David Bowie. Avevo solo 8 anni e speravo davvero arrivasse il re dei Goblin a portarmi via, nel suo fantastico mondo popolato da personaggi incredibili come lui. La scena in cui Bowie e la Connelly ballano sulle note di As the World Falls Down rimane una delle più belle e commoventi della storia del cinema. In merito, di recente l'attrice ha così ricordato: «Ero molto nervosa, non avevo mai fatto danza e l'essere in quell'abito così ampio e ingombrante mi faceva sentire molto goffa. Dovevamo anche fare dei passi all'indietro, sulle scale, ed ero agitatissima ed impacciata. Trovarsi tra le braccia di David era terrificante, un'emozione unica. E lui è stato gentile e veramente dolce. È diventato il mio eroe perché mi ha messo a mio agio con piccole battute e mi ha trattata benissimo. Mi ha fatto passare ogni paura». E per oggi è davvero tutto. Vi ricordo che potete mettervi in contatto con il progetto Dharma tramite la pagina Instagram, che è, scritto tutto in minuscolo, progetto-dharma-rbn. Mi raccomando, continuate ad ascoltare Radio Bandiera Nera, la nostra radio. Un bacione e a presto.
eyes have kind of paled you. Open and closed within your eyes, I'll place the sky within your eyes. There's such a full heart beating so fast in search of new dreams. A love that will last within your heart, I'll place the moon. No sense for you. Every fear that's gone wasn't too much fun. Oh, but I'll be there for you as the world falls down. Strangers to love, we're choosing the path between the stars. I'll live my love between the stars. As the pain sweeps through, makes no sense for you. Every thrill is gone, wasn't too much fun before. But I'll be there for you.
Bandiera, bandiera.